Abbiamo un messaggio che hai annunciato prima riguardo alle sofferenze, i problemi che viviamo, che spesso diciamo, ma è il nemico che mi attacca, ecco, sto soffrendo. E sì, di solito è il nemico, è vero, però da queste sofferenze possiamo tirare fuori una lezione che ci aiuta a cambiare, a diventare noi persone più profonde, più vicine al Signore, più seri, anche quando incontriamo pecorelle che forse attra stanno attraversando problemi. Noi, perché abbiamo imparato dai nostri problemi, possiamo aiutare loro. Come Giuseppe ha citato la scrittura, consolare quelli che soffrono come noi siamo stati consolati nei nostri momenti di sofferenza. Quindi il messaggio di oggi è su questo. Giuseppe, vai.
Sì, è un messaggio che il Signore mi ha dato ieri sera, perché io prego sempre cos'è che i fratellini hanno bisogno. Cerchiamo di vedere quello che il Signore vuole dirci a tutti quanti, e quello che uno ha bisogno, tutti abbiamo bisogno.
Sì.
E che a volte io pregavo e dicevo che so di fratelli che stanno attraversando, io sono uno di questi, stanno attraversando difficoltà. So di fratelli che in certo senso danno la colpa a Dio, perché ad attraversare?
Sì.
Perché io ho questo problema, l'altro non ce l'ha, perché io sono divorziato, l'altro no, che io c'ho, quella c'ha marito adultero, l'altra no. Perché cioè, abbiamo fratelli in prigione, dolcissimi fratelli che sono pentiti e sono in prigione. Perché loro sono in prigione e gli altri no? Perché è fratello disoccupato e ognuno ha la sua croce. E questo messaggio è per voi fratelli che state soffrendo.
Grazie, Gesù.
Comincia da Mosè. Mosè e i suoi 40 anni in Madian. Ci ha messo 40 anni Mosè in Madian perché potesse imparare ad aspettare Dio, aspettare che Dio operasse. Mosè aveva cercato di liberare il suo popolo, il popolo di Dio, liberarlo con la sua forza, uccise un egiziano oppressore. E questo dovette fuggire per salvarsi la vita. Mosè non aveva ancora imparato la fede di aspettare che Dio operi. Mosè credeva di poter aiutare Dio. Dopotutto non è forse giusto combattere il male? E Mosè sprecò 40 anni della sua vita e tutto il popolo di Dio dovette passare 430 anni in schiavitù invece di 400. 30 anni in più, invece dei 400 profetizzati da Dio. Dio profetizzò 400 anni di schiavitù per gli ebrei. Ed ecco un caso di profezia condizionata a noi, come a volte è appunto il caso. Dio profetizza 400 anni e invece passano 430 anni di
E perché?
schiavitù in
Puoi
Egitto.
spiegare quello? Come mai?
E questo lo puoi vedere, questa differenza profetica la puoi vedere in Genesi 15, 13, Esodo 12, 40. Che in Genesi 15, 13 Dio profetizzò ad Abramo, la tua discendenza sarà. Puoi leggere Genesi 15, 13, cosa si dice esattamente?
15, 13.
Genesi 15, 13, Esodo 12, 40.
Genesi 15, 13. Allora l'Eterno disse ad Abramo: Sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro, e vi saranno schiavi e saranno oppressi per 400 anni.
Ok, però andiamo a Esodo 12, 40 e vediamo che la cosa non finì con 400 anni.
Or il tempo che i figli di Israele trascorsero in Egitto fu di 430 anni.
Quindi vediamo qui che la profezia non si adempie. Perché? Perché certe profezie sono condizionali, condizionate dalla nostra fedeltà e infedeltà. È un po' come Gesù ci guarisce, però poi la malattia ritorna, condizionata dai nostri dubbi, capisci?
E cosa è successo in questo caso?
Successo che 10 anni prima dell'adempimento, dopo 390 anni di schiavitù in Egitto, Dio chiama Mosè, va bene, per liberare l'Egitto. Allora, nel piano, nello schema di Dio, Dio lo avverte con 10 anni in anticipo, va bene, in maniera che Mosè si prepara spiritualmente. E allora Mosè cosa fa invece? Uccide un egiziano, lui voleva fare una specie di Che Guevara, una specie di Lenin, una specie di rivoluzione Giuseppe Garibaldi, uccide gli egiziani, una specie di Davide con la spada che combatteva i Filistei. E invece lui doveva, cosa doveva fare? Invece mettersi in ginocchio, giorno per giorno per giorno per giorno, ascoltare Dio, e Dio gli avrebbe dato il piano come voleva liberarlo, cioè con le dieci piaghe e non con la spada di Mosè, capisci?
Sì, ma Dio quando ha dato la profezia in Genesi sapeva che Mosè ucciderà un egiziano.
Questo mostra, sì, Dio sapeva, però questo mostra che certe profezie sono condizionali, capisci? Un conto quando la profezia dipende dalla fedeltà di Dio, cioè Gesù sarebbe morto e risorto il terzo giorno. Questa è fedeltà di Dio, non si transige. Daniele 11, 24 a 27, 490 anni sono stabiliti perché il tuo popolo sia libero, disse Dio a Daniele, il peccato termina, capito? Quindi attualmente sono passati 483 anni e mancano 7 anni al ritorno di Cristo Armageddon. Quindi questo si avvererà perché è basato sulla fedeltà di Dio. Questa invece era basata su Mosè.
Però uno, capisci? Si può chiedere allora le profezie del tempo della fine, per esempio quelle, sull'Anticristo.
Quelle non sono basate sulla nostra fedeltà, sono basate sul Armageddon, il rapimento, che sono basate, sì, su Dio, lì non si transige. Deve vedere su chi le profezie sono basate.
Quindi non possiamo influenzare quelle profezie?
Assolutamente no.
Ok, no. Sì, questo volevo sapere.
No. E lì lo Spirito Santo ti dà la saggezza quali sono le profezie, perché qui dipendeva da Mosè.
Mm-hmm. Sì, tutto dipendeva da un uomo. Quindi.
Da un uomo, sì. Mm-hmm. Cioè dipende da Dio, però Dio ha deciso di usare Mosè.
Sì,
ma
sì,
questo
sì,
lo vediamo ripetutamente nel Vecchio Testamento. Ci sono re che ha profetizzato che sarebbero morti in pace, invece sono morti in battaglia, perché ha disobbedito. Comunque questo ne parleremo un'altra volta.
Ok.
Quante volte noi ci precipitiamo a fare ciò che sembra giusto ai nostri occhi, come Mosè ha fatto, che sembra giusto alla nostra mente carnale, solamente perché tutti gli altri lo fanno. Ma non chiediamo a Dio, non aspettiamo che lo Spirito Santo ci confermi se è giusto o no, che per esempio, come nel caso di Mosè, lottiamo nella carne. E così facendo vanifichiamo il piano di Dio. Israele dovette imparare la fedeltà e l'amore di Dio. Dio dovette sottomettere Israele per questi 430 anni di schiavitù in Egitto, ma a malapena questi bastarono gli ebrei. Cioè uno si chiede perché? Beh, Dio non ha liberato gli ebrei e abitato 430 anni. Ma neanche questi anni bastarono agli ebrei. Come infatti vediamo dalle loro mormorazioni, le loro infedeltà, disobbedienze nel deserto. E solamente i loro figli, quelli sotto i 20 anni, poterono accedere alla terra promessa. Quindi Dio promise a Israele la libertà, la terra promessa, però la profezia non poteva essere adempita perché loro furono infedeli. Capisci? Tu sposi una donna e dici ti amerò per sempre, questa diventa adultera.
Sì, sì, sì.
E buonanotte. Dio profetizzò a Israele, sei mia e tutto, però... Poi dovete distruggere la prossima fedeltà.
Sì.
Così è Dio che ha fallito. No, è loro che hanno fallito. Uh-huh. Va bene?
Sì.
Dal momento in cui Samuele unse con l'olio Davide come re di Israele, e fino a quando egli, Davide, fu incoronato e iniziò a regnare in Hebron, una città di Israele a regnare, come re di Israele, regnò in Hebron 7 anni, va bene, cioè in Hebron regnò, fu unto re di Israele, però in Gerusalemme fu unto re di Giuda, quindi regnò 7 anni in Giuda e 33 anni in Israele, quindi tutto 40 anni, va bene. Quindi dal momento che Davide fu incoronato re di Israele in Hebron, in primo Samuele, vedi primo Samuele capitolo 16 e secondo Samuele capitolo 5. Quindi dal momento che Samuele unse Davide. Quando? In primo Samuele, capitolo 16, era un pastorello. Fino a quando cominciò a regnare, ci fu uno spazio di 15 anni. C'è una Bibbia qua con le date, ho controllato lì. So che certe Bibbie danno date diverse, la mia Bibbia dà queste date, 15 anni. Davide aveva imparato ad amare il Signore, componendo, inneggiando la sua lode e il suo amore per Dio, mentre imparava la fedeltà pastorando poche pecore nel deserto, imparando a difenderle, persino rischiando la sua vita, persino combattendo e uccidendo orsi, leoni, strappando dalle loro fauci le sue pecorelle. Quei canti di lode poi sono diventati i salmi di lode che tanto hanno incoraggiato noi e milioni del popolo di Dio per gli ultimi 3.000 anni e continueranno a farlo per tutta l'eternità. La cosa di noi che sarà ricordata per tutta l'eternità sarà ciò che i nostri talenti hanno prodotto per la lode e per la gloria di Dio. Fratelli, impariamo a lodare il Signore. Dobbiamo guardarci allo specchio della parola e chiederci cosa stiamo producendo per Dio. E così Davide apprese ad essere un grande pastore di Dio. Davide imparò da Saul, il re che aveva messo prima di Dio, davanti a Dio, l'opinione della gente, la sua reputazione, il benessere proprio e il potere della sua posizione di re. Vedere 1 Samuele capitoli 13 e 15. E questi capitoli mostrano come, quando, dove e perché Saul perse il regno e l'unzione. 1 Samuele 13 e 15. Queste cose che Saul amava lo accecarono di gelosia verso Davide, nel quale vedeva l'unzione che lui, Saul, per superbia aveva perduto. Un peccato che comprendeva la sua familiarità verso Dio, la mancanza di rispetto, ubbidienza e mancanza di timore verso Dio. Le stesse cose che causarono la caduta di Satana. Attenzione, fratelli, tutti i peccati derivano dalla superbia, tutti. Superbia è la base di tutti i peccati, superbia, orgoglio, alteregia. Attenzione alla superbia. La medicina è l'umiltà, mettersi in ginocchio, umiltà.
Amen.
Dio usò questo orribile re, malvagio, apostato, omicida, Saul, e queste terribili circostanze per insegnare a Davide tutto ciò che lui, Davide, non doveva fare. Dio usò Saul come esempio di cosa, una scuola di cosa non fare. E Davide, fuggitivo da Saul, che cercava di uccidere in continuazione. Si pentiva Saul e poi lo faceva di nuovo. Saul è un esempio di un uomo di Dio senza carattere. Era prescelto a Dio, eppure. E quello è un'altra cosa. Dio prescelto Saul, non lo sapeva, e lo sapeva, però l'ha prescelto perché gli uomini devono scegliere. Quindi Davide imparò da Saul tutto quello che non doveva fare, quindi i peccati e la superbia da evitare. Domanda che tutti ci facciamo quando abbiamo problemi. Quella domanda che ti fai quando c'è una malattia o un problema. Ma tutti questi patimenti erano necessari per Davide. Davide era grandemente fedele. Non poteva Dio fargliele evitare? No. Perché comprendiamo dalle debolezze e dai limiti che in seguito Davide mostrò che le sue sofferenze, quelle di lui Davide, erano indispensabili, altrimenti non avrebbe potuto essere l'uomo di Dio che fu.
Quindi quei 15 anni che Davide ha dovuto fuggire, nascondersi perché era perseguitato di Saul, anche se lui era uomo di Dio già dedicato, come tu hai detto, mentre era pastore con poche pecore, lui cantava lodi, lui era dedicato a Dio. Ma quelli 15 anni è stata come una scuola per lui?
Sì, Dio voleva portarlo dalla prima elementare all'università, per modo di dire. Cioè, perché per diventare il più grande re di Israele ci voleva la scuola più grande. E qualcuno ha detto: un diamante è una pietra, una pietraccia come tutte le altre, solamente che attraverso esperienze straordinarie diventa diamante. Fu scritto di Gesù imparò l'ubbidienza attraverso le cose che ha sofferto. Gesù ha imparato. Gesù non è nato leggendo, scrivendo e ballando e profetizzando, no. È un bambino, ha dovuto imparare a mangiare, a bere, e ha dovuto, la sua dolcissima mamma Maria gli ha insegnato a non mettere le mani in bocca, eccetera. Ma era un bambino, era un figlio dell'uomo. Sì. Infatti i fratelli non credevano che era Dio. Come? Questo qui è uno come noi. Va bene?
Sì,
Gesù
sì.
Ha imparato sulla croce. Va bene? Il figlio dell'uomo. Non Cristo, lo Spirito Santo, ma Gesù, figlio dell'uomo. Capito? Attenzione a non confondersi.
Sì, la sua carne,
molte religioni si confondono, non capiscono. Lui ha due personalità, figlio dell'uomo, okay, che sarebbe l'equivalente al nostro corpo carnale, e Cristo, figlio di Dio, equivalente al nostro spirito nato di nuovo. Ci siamo?
Sì.
Allora, Davide apprese ad amare Dio, a confidare in Lui, a confidare che Dio gli avrebbe fatto giustizia di un re che cercava solo di uccidere. Davide imparò la giustizia, l'amore, il perdono, la fedeltà, imparò a conoscere il Signore in queste difficoltà. E così come noi dobbiamo imparare lezioni che avremo bisogno per l'eternità. Non rigettiamo, non resistiamo, non ripudiamo le lezioni, la scuola di Cristo, la scuola di Dio, anche se a volte vengono attraverso malattie, attraverso maledizioni, attraverso difficoltà che il diavolo manda. Attenzione a non confondersi, non è Dio che le manda. Dio dovette, in certo senso, immergere Davide in tutti questi mali perché imparasse a regnare come più grande, equo, giusto, generoso, il migliore re di Israele, colui che Gesù stesso chiamò Davide, il grande re. Gesù lo chiamò il grande re. Dio prese quest'uomo e lo fece diventare dal nulla il grande re. Dio mi rese anche chiaro la situazione di Davide, esponendo tutti i suoi limiti umani, cioè che anche lui, Davide, era in necessità di un salvatore, se no uno poteva dire, ma insomma, che gli serve un Cristo questo qua? E così in gamba, invece Dio ha dovuto esporlo a lui stesso, a Israele, a noi, al mondo, agli angeli e a tutto il regno di Dio futuro, sapranno che il grande, il più grande re, gli serviva un salvatore. Dio lo mise alla prova e Davide dimostrò tutta la sua fragilità umana nel caso di Batseba e nel caso del censimento, vedere Samuele capitoli 11, 12 e 24. Seconda Samuele capitoli 11, 12 e 24. Dopo che Davide imparò la scuola dell'infedele re Saul, dovette imparare anche dalle conseguenze del suo peccato con Batseba. Perché quel peccato produsse qualcosa. E dovette fuggire davanti a suo figlio traditore Absalom, che gli aveva usurpato il regno. Vedi, 2 Samuele, capitolo 15. E noi? Stiamo noi recalcitrando? Ci stiamo lamentando? Siamo magari gelosi che altri apparentemente stanno meglio di noi? Allora siamo come Saul. Saul era geloso. Geloso che Davide era unto, lui suonava, gli spiriti andavano via. Lui combatteva, vinceva sempre, Saul perdeva sempre. Perso l'unzione. Siamo noi gelosi come Saul? O stiamo ringraziando Dio come Davide per la seppur dura, però necessaria scuola che stiamo attraversando? Ci siamo resi conto che qualsiasi scuola, per dura che possa essere, è pur necessaria per plasmarci e renderci a immagine di Cristo. E la sua scuola, la scuola di Cristo, la stiamo ricevendo, la stiamo benedicendo, la stiamo accettando, la stiamo ricevendo, stiamo lodando Dio per la sua scuola, anche se dura, anche se attraverso una malattia, attraverso una maledizione, una difficoltà. Cose, ripeto, vengono dal diavolo, ma Dio le usa. Perché? Perché ci libererà solo per fede. Cosa vuol dire guarire per fede? Liberarsi dalla maledizione per fede? Vuol dire che Dio ci libera solamente quando abbiamo imparato la lezione. Quando hai la fede di uscire dalla malattia, hai imparato la lezione. Make sense?
Oh.
Angela è stravolta. Dimmi, Angela.
Quando hai imparato la lezione di avere fede, allora sarai guarito?
Sì. Sei guarito per fede, no?
Sì.
E quando hai la fede di guarire, hai imparato la lezione di quella malattia.
Sì, e non è facile arrivarci.
Prova, ci sto provando anch'io. Unisciti al club.
Sono già qui. Sono già nel club.
No, le cose bellissime che il Signore mi ha mostrato. Ti assicuro che questa qui è la prima volta che io le sento queste cose.
Ma sai, uno
sono
dice,
il primo a ascoltare questo messaggio.
Uno dice, certo che voglio accettare la scuola di Dio, voglio diventare discepolo, sposa, voglio dare tutto il mio cuore. Certo, tutto. Però non mi aspetto a sofferenze, vorrei una scuola più facile, diciamo...
Ah, ecco, lo studente va all'esame e dice, signora maestra o signori maestri, io vi rispetto tutto, ma io vorrei che l'esame lo scrivo io.
No, questo so che non è possibile, però ti aspetti da Dio, diciamo...
Andrea,
più...
lui fa esami, lui. Ti piacerebbe scrivere i tuoi esami, Andrea? Caspita.
Sì, perché no?
sai che nella Bibbia mostra che Dio non fa mai due esami uguali?
Oh, poi.
Dio non puoi copiare gli esami. Sai, nel mondo copia l'esame, fotocopia, no. Nella Bibbia è sempre un esame diverso. Abramo, l'unica volta che Dio chiese il sacrificio a tuo figlio. Gedeone, l'unica volta che disse portali all'acqua e lì sceglierò i tuoi 300. E portò 32.000 soldati e di 31.700 scapparono di notte, alcuni di giorno, altri furono scartati, rimase con 300. Va bene? E così via. E Dio mise sempre alla prova in un modo diverso.
Ma è vero, lo fa anche con noi. Mi ricordo, dicevo a Dio, Dio, voglio imparare a non lamentarmi, mai, per niente, non per il lavoro, non per le condizioni.
Senti, quando ci arrivi mi insegni, per cortesia.
Ma stai, aspetta, che credevo che sono arrivata, perché per alcuni giorni non mi sono lamentata per niente, solo sorrisi, grazie Gesù, tutto bello. E poi mi è scappato un lamento per il lavoro, non so cosa era,
il lamento
lavoro.
Della sera, sai, ci sono le lamentazioni di Geremia e poi c'è la lamentazione di Angela.
No. E mi sono
il
lamentata,
lamento della sera.
Credo ad ora. E poi mi sono pentita nel mio cuore. Oh no, non devo lamentarmi. Non è bello, non è ispirante per ora sentire i miei lamenti. Prossimo giorno faccio di nuovo un patto con Dio. Oggi non mi lamento per niente. Non voglio lamentarmi. Solo gloria, lode, grazie Gesù. Il prossimo giorno cado in un'altra tentazione. Mi lamento per altra cosa. Non per il lavoro, per altre cose mi lamento. Di nuovo mi sento male, ma perché sono caduta? È che Dio, come tu dici, ti testa in altre cose, ti mette alla prova, non sempre nella stessa cosa.
Ti testa, italiano ti testa.
Ti prova.
Sì, testato, può dare.
Testato. Ti mette alla prova in una cosa
tosta,
che non ti aspetti e cadi e poi di nuovo devi alzarti e imparare. E così piano piano facciamo i passi, però speriamo di crescere almeno, piano piano.
Gloria a Dio, gloria a Dio. No, ma tu stai crescendo bene. E dico, sai, di qua al rapimento tu sarai un angelo quasi perfetto. Per adesso sei solo Angela.
No, non credo che sarò un angelo.
Dio ti sta facendo un angelo per abbastanza... Dovresti essere presentabile con l'aiuto di, per grazia di Dio, quando arriverà quel giorno. Speriamo,
no? Strada lunga da fare.
Speriamo
qui.
Anche io. Andiamo avanti?
È perché tu non vedi i miei pensieri e non lo sai. Quindi.
Ma sai, i nostri pensieri con un po' di discernimento li vediamo sempre, perché vengono diciamo materializzate dalle opere, perché Gesù dice dall'abbondanza del cuore la bocca parla.
Sì, prima o poi, sì.
Come ci comportiamo? Voglio andare in chiesa a cantare Gesù voglio morire per te, che non voglio neanche vivere, e poi non vivono neanche. Quindi un conto è quello che bla bla cantiamo, e un'altra cosa è quello che anche in silenzio attuiamo, pratichiamo.
Sì, sì, è vero.
Quindi volevo dire, cerchiamo di non lamentarci e ingelosirci perché vediamo altri che stanno meglio di noi. Stiamo lamentandoci e stiamo ringraziando. Stiamo ringraziando Dio per la dura, però necessaria scuola che stiamo attraversando. Ci stiamo rendendo conto che qualsiasi scuola, per dura che possa essere, è necessaria per plasmarci, per renderci a immagine di Cristo. È la sua scuola, è la scuola di Gesù. Non vuol dire che Dio non vuole che usciamo da una malattia, certo che vuole, una tribolazione, una maledizione, egli lo vuole, ma tutti i mali vengono dal diavolo e dai nostri peccati, egli lo vuole, ma dobbiamo uscirne per fede. E lui non li manda. Però stiamo dicendo che fino a quando la nostra fede non sarà sufficiente per uscire da queste cose, Dio userà queste cose portate dal diavolo per insegnarci cose e lezioni che ci saranno indispensabili, specialmente se saremo prescelti a regnare con Cristo come sua sposa per l'eternità. Ricordandoci anche che, ti ho dato delle scritture, ce l'hai, Prima Corinzi 10.
Prima Corinzi 10:13. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via ad uscirne, affinché la possiate sopportare. E anche Secondo Corinzi 1:6. Perciò se siamo afflitti è per la vostra consolazione e salvezza. Se siamo consolati è per la vostra consolazione, la quale opera efficacemente nel farvi capaci di sopportare le stesse sofferenze che anche noi sopportiamo.
Quindi se siamo afflitti è per la vostra consolazione e salvezza, dice Paolo. Allora, e quindi Paolo parla che è afflitto. Quindi si chiese che le religioni che dicono Dio non vuole che sia afflitto, Dio non vuole che sia tribolazione, Dio non vuole che sia... Ma scusa, abbi pazienza. E allora ti porta in cielo, non se ne parla più. Invece dobbiamo attraversare questa valle di lacrime, questo mondo pieno di tribolazione. Perché? E perché c'è il diavolo in giro, se per caso non l'abbiamo notato. E tu sei nella battaglia e il comandante non vuole che esplodano le bombe, non vuole che rimani ferito, non vuole che muori. Certo che non vuole, ma succederà a tanti. Logico che non vuole, ma soffrirai. In nessun esercito il comandante per sua volontà non deve succedere niente di sbagliato, tutto liscio, tutti i soldati con soldi, case, piscine. Mica vero, queste sono bugie dei religiosi. Gesù dice vi chiamo una battaglia, vi chiamo un combattimento. Comunque c'è delle scritture qui da condividere. Allontaniamoci da quel falso Vangelo che dice che non dobbiamo avere difficoltà, sofferenze. Scritture.
Filippesi 1:29. Perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui.
E allora, la grazia, perché ci dà la grazia a Dio? Perché possiamo attraversare le sofferenze. Che serve la grazia? La grazia serve a niente se non ci sono sofferenze, non ci sono problemi. Mm-hmm. Andiamo in cielo, suona l'arpa, la chitarrina sulla nuvola.
Se tutto va bene, non
serve. Perché ci dà la grazia? La grazia ci dà così che possiamo sopportare la crocifissione, quando ci lapidano, ci torturano, quando ci perseguitano, quando siamo in mezzo alla malattia. La grazia non è così perché siamo più bravi a fare cappuccino, siamo più bravi a fare soldi. No, non ho capito niente questi qua. Hanno capito che il Vangelo all'incontrario, è una nuova versione, il Vangelo contrario, all'incontrario. Primo Tessalonicesi 3:4.
Perché anche quando eravamo tra di voi, vi preannunciavamo che avremmo dovuto soffrire, come poi è avvenuto, e voi lo sapete.
Quindi Paolo profetizzava che avremmo dovuto soffrire, profezia. Mm-hmm. Tu vai a profetizzare questo in certe chiese addormentate della prosperità, dice no, Dio non vuole che soffro. Dio mi ama, Dio è amore, e che c'entra Dio? Dio era amore e Gesù che ci fa in croce.
Sì.
Dio è amore e la chiesa per 300 anni ha sofferto. Seconda Tessalonicesi 1:5.
Questa è una prova del giusto giudizio di Dio, perché siate riconosciuti degni del regno di Dio per il quale anche soffrite.
Ok, com'è che possiamo essere riconosciuti? Perché soffriamo.
Mm-hmm.
E quelli che scappano alla sofferenza, quelli che evitano. Oggi predicare il Vangelo agli islamici, agli induisti, ai buddisti, agli atei, c'è da soffrire perché ti rigettano, perché devi combattere, perché devi tirare fuori i soldini che guadagni, che ti compra la televisione nuova, invece devi spendere per andare a evangelizzare. Sofferenza. Va bene? In questo mondo in cui il diavolo benedice chi lo serve, cos'è che dice la parola? Secondo Timoteo 2,12.
Se abbiamo costanza, con lui anche regneremo.
Quindi in questo mondo il diavolo benedice chi serve, però la parola dice che per regnare con lui devi essere costanti. Romani 8,17.
Se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui, per essere anche glorificati con Lui.
Quindi la sofferenza è una, diciamo, un punto ricorrente. Non è per caso, per sbaglio, no, no. C'è da aspettarselo, è profetizzato. Bisogna prepararsi, programmarsi. Il soldato si prepara alla lotta, a lottare, a difendersi, a sparare, a correre, a nascondersi, a attaccare. Perché si aspetta reazione del nemico, si aspetta bombardamenti, si aspetta che il nemico gli spari, ma, e se non è preparato sarà ferito e verrà anche ucciso. Va bene? Giovanni 12, 25 e 26.
Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre l'onorerà.
Qui è bellissimo questo passaggio. Chi ama la sua vita la perde. Cioè, cos'è il Vangelo di prosperità? Amare la propria vita, amare il proprio conto bancario, amare i soldi in casa, amare i soldi per comprare la macchina. Per la gloria di Dio, che gloria di Dio? È gloria tua che ti stai grattando la pancia. Magari andarsi per le strade come Gesù, ok. I soldi Dio ce li dà perché li spendiamo per il Vangelo, mica ce li dà che così che ci compriamo una casa più bella. Non ha capito niente. La seconda casa, il terreno, tutte cose che ammuffiscono per la gioia degli eredi che poi dicono quando è morto tardi. Ma vogliamo svegliarci, per cortesia. Chi ama la vita la perde, ma chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà. Che scrittura incredibile. Guarda, la stessa scuola di Dio la possiamo vedere in Giuseppe che impara a regnare in Egitto. Com'è che inizia Giuseppe a regnare? Inizia con l'essere ingiustamente venduto come schiavo alla casa del capitano Potifar, egiziano, e poi imprigionato per 2 anni in prigione. Perché? Per il fatto che non aveva voluto commettere adulterio con la moglie del capitano,
sì.
Con la moglie del suo padrone.
Sì.
E gli dice, come posso fare questo peccato contro Dio? Capito? Non è che dice peccato contro il marito, secondariamente sì, innanzitutto è peccato contro Dio. Tu vai con la moglie di un altro, stai peccando contro Dio.
Wow.
È Dio che si offende innanzitutto. Quindi riflettete, fratelli, qualcuno che sta compra il giornale di pornografia. Allora, vogliamo parlare di Gesù? Cos'è scritto di Gesù? Anche Gesù non fu un'eccezione. Abbiamo citato prima la scrittura, Ebrei 5,8. Nonostante fosse figliolo, imparò l'ubbidienza delle cose che soffrì. Gesù impara dalla sofferenza. Quindi non credere che noi siamo meglio di Gesù, che impariamo senza. E questo è il mondo, è così. Quindi questi e tutti gli altri esempi nella Bibbia ci mostrano cosa? Che non c'è scorciatoia, non possiamo imparare solo con un'unzione divina. Potremmo citare tantissimi altri esempi, ci manca lo spazio. Satana era un grande angelo, era unto, ma Dio non crea esseri robot, come farà l'anticristo che viene col suo marchio della bestia, vedi Apocalisse 13. No. Nonostante il diavolo fu creato perfetto, e va bene, aveva come parte alla perfezione ricevuto anche la possibilità di scegliere, e fece la scelta, e fu la scelta sbagliata. Il resto è storia, non c'è bisogno di spiegare cosa è successo dopo. Adamo ed Eva, idem. Anche noi abbiamo la possibilità di scelta, ma grazie a Dio, non di scegliere tra il paradiso e l'inferno. Va bene, tra la morte e la vita. Non ci ha dato questa scelta. Altrimenti tutti gli scombussolati che hanno scelto il suicidio avrebbero già scelto l'inferno.
Sì.
Chi si suicida dice, vai all'inferno, non mi interessa, io la faccio finita. Ma Dio ha messo la chiave dalla vita alla morte, all'inferno e al paradiso, non in mano mia o tua o di nessuno, grazie a Dio, ma solo nelle mani di uno, va bene, il solo del quale possiamo fidarci a occhi chiusi, come è scritto, Apocalisse 1.
Apocalisse 1, 17 e 18. E quando l'ebbi veduto, caddi ai suoi piedi come morto.
Caddi ai suoi piedi.
Ed egli mise la sua mano destra su di me dicendo, non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. E fui morto, ma ecco, sono vivente per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e dell'Ades.
Capito? Gesù dice solo le chiavi della morte e dell'Ades. L'Ades è dove la gente va dopo che muore. Quindi le chiavi non sono nostre. Queste chiese baldracche che loro scomunicano, loro hanno peccati mortali, loro decidono chi non dare la comunione. E queste sono chiese baldracche. Va bene, questo è tutto falsità. Io non posso decidere niente. È Gesù che decide chi va in paradiso o all'inferno. Apocalisse 3:7.
E all'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi, queste cose dice il santo, il verace, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, colui che chiude e nessuno apre.
Va bene? Allora, Gesù apre, il diavolo non può chiudere. Gesù chiude e il diavolo non può aprire. E come dice in Romani 9, 35, 39, dice, nessuno ci può strappare dalle mani del Signore. Cos'è che disse Gesù ad Anania riguardo a Saulo Paolo? Atti 9, 16.
Io gli mostrerò quante cose debba patire per il mio nome.
Ok, quindi Gesù sta dicendo, Paolo,
wow,
patirà tante cose. E come mai se Dio lo amava? Se Paolo è sotto la grazia, o se c'era uno sotto la grazia, senz'altro Paolo. Come mai?
Sì.
E come mai? Non lo amava? E tu chiedere a queste chiese addormentate dai soldi, le chiese della prosperità. Dio non vuole che soffriamo. Chi l'ha detto? Dove è scritto?
No, Dio non vuole che soffriamo. E sappiamo perché quando andremo nel paradiso non ci sarà più sofferenza. Però qui, su questa terra dove c'è ancora il diavolo, è diverso.
Sì, sì, no, fammi aggiustare meglio la proposizione. Sì, ho sbagliato, forse devo... Hai ragione, devo essere più chiaro. Allora, ripeto. Loro dicono che Dio dice che non dobbiamo soffrire. Ci vuole ricchi, felici e coi soldi da... Non sappiamo più dove mettere. C'è un predicatore in Africa, com'è che si chiama? Lasciamo perdere il nome. C'ha 3 jet privati. 3 jet personali. E qualcuno gli dice, Dio mi ama. Dio mi ha benedetto. Come? C'è gente nella tua chiesa che non c'ha soldi per mangiare, o pezzo di fariseo. Come? Dio ti ama. E quelli che ti portano i soldi che non c'è soldi da mangiare, tre jet hai bisogno. Che fa? Uno verde, uno blu, uno azzurro, dipende dal colore del cielo. Digli a questo signore qui che non se li porterà in cielo i 3 jet. Amen.
Amen.
Quindi Gesù ha detto che Paolo avrebbe patito per il suo nome. E solamente nei falsi insegnamenti del Vangelo di prosperità delle chiese Laodicea di oggi, chiese amanti del denaro, che viene predicato il falso Vangelo senza sacrifici. La verità è diversa. Lo vediamo scritto, Atti 14.
Atti 14, 22. Confermando gli animi dei discepoli, esortandoli a perseverare nella fede e dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni.
Va bene. Quindi questa storia che Dio ci vuole solo felice. Sì, certo ci vuole felice, ma non è possibile. Certo che Dio vuole vedere Gesù felice, ma niente. Quando Gesù gli ha chiesto, allontana la coppa da me, il calvario da me, Dio ha detto, non posso. Gesù gli ha chiesto, allontana il calvario, e Dio ha detto, no, non posso. Perché se no, come faccio a salvare questa gente? E Gesù ha detto, ok. Ha detto, va bene, non la mia volontà, la tua sia fatta, grazie a Dio che abbia avuto quella coppa del calvario, un vino marca calvario, altro che Barbera Valpolicella, un vino calvario abbia avuto, va bene? E noi siamo qua, certi sono lì seduti a scaldare queste stramaledette panche che hanno preso il posto dell'obbedienza. La panca dove si appoggiano le chiappe hanno preso il posto del Vangelo. deve salvare le pecore, cercare le pecore, dare la salvezza. Chiese morte e stramorte, per cortesia all'attacco, fratelli. Non vi chiedo di fare quello che non potete, però quello che potete me lo aspetto, Dio se lo aspetta. Tra i più grandi uomini e profeti di Dio dovette attraversare tribolazione e sofferenze, va bene? Perché noi dovremmo credere che noi non dobbiamo passare sofferenze? Perché un predicatore su un pulpito morto ha detto così, ma digli al predicatore che è fuori binario. I più grandi uomini di Dio, andiamo a Ebrei 11, hanno passato di tutti i colori, perché non deve essere un'eccezione? Ebrei 11, 32 e 38.
E che dirò di più? Poiché il tempo mi verrebbe meno se narrassi di Gedeone, di Barak, di Sansone, di Gefte, di Davide, di Samuele e dei profeti, i quali per fede vinsero regni, operarono giustizia, ottennero adempimento di promesse, turarono le gole di leoni. Altri patirono scherni e flagelli e anche catene e prigione. Furono lapidati, furono segati, furono uccisi di spada, andarono attorno coperti di pelli di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Di loro il mondo non era degno, vaganti per deserti e monti e spelonche e per le grotte della terra.
Alleluia, che dov'è il Vangelo di prosperità?
Wow.
Perché Dio deve favorire i signori pieni di soldi delle chiese di oggi e questi qui invece non li amava? Al Vecchio Testamento. Ah sì, è Gesù, è la prima chiesa, è discepoli, tutti quanti martirizzati. Silenzio. Chiese ammutolite. Dio ci ama? Ma certo che ci ama e vuole il nostro bene. Ma il nostro regnare sarà nel suo regno, non qui, non nelle false dottrine mondane della prosperità e dei soldi. Ci sono predicatori che si sentono dei re. Io sono come il re. Ma tu sei una cortesia, sei niente, come sei il re? Se ti farà re, sarà in cielo, ma deciderà Dio, sarà da vedere, se non devi stare qua ad autonominarti re. E chi ti ha detto che sei re? Si sentono già re, regine, grandi profeti, come Elia, meglio... Ma cortesia, prendi una ramazza, comincia a pulire il pavimento, spazzoloni, lava per terra, va a lavare i piatti, e poi un giorno, dopo che hai imparato la lezione di Davide a curare le pecorelle, da proteggere dagli orsi e dai leoni, e dopo potrai... Alleluia! Certo che Dio ci ama e vuole il nostro bene, ma il nostro regnare sarà il regno di Dio, non qui e non nelle false dottrine mondane della prosperità dei soldi. Troppa della chiesa del mondo vorrebbe iniziare a regnare, avere il benessere che la gente egoista del mondo ha. Ma il benessere che la gente del mondo ha, il benessere che le chiese di prosperità possono avere, il benessere che questi predicatori possono avere, viene dal diavolo, mica viene da Dio.
È una esca.
E certo. È un'esca, cioè devi, capito? Devi dare al Signore, non al Signore non, si sacrifica l'agnello, non è che è l'agnello che te ne dà dietro 100. Mm-hmm. Che è questo? È sacrificio, mm-hmm. Questo è un investimento, vai in banca, scusa. Scusa, questo è gioco d'azzardo. Quando funziona è per benedizione del diavolo, non di Dio. Come chi ha messo, chi ha riempito le chiese di Madonna e di Santi? Mica il Signore, è il diavolo che le ha riempite. Perché per rubare la gloria a Dio, dalla alla Madonna. Madonna che è una falsità, la vera esiste solo la madre di Gesù, una santa. Madonna non esiste. Non c'è sta parola nella Bibbia, che poi questa parola è una parola brutta, vuol dire mia dea. Quindi la verità è il contrario, le profezie ci avvertono che viene presto la tribolazione, viene presto l'anticristo, ma purtroppo molte chiese addormentate da sermoni e camomilla avranno solo un risveglio triste quando viene l'anticristo, che lo dicono, l'anticristo, bene, bene, andiamo sui tetti come testimoni di Geo nel 1914, prendiamo il lenzuolo dal letto, mettiamoci in spalla e l'anticristo è arrivato, ottimo, sul tetto che arriva a vivere il rapimento, no, arriveranno quelli... Arriverà l'Eurogent Force con le scale e il marchio per tirarti giù. Quindi l'anticristo sta per arrivare, sarà il diavolo incarnato prepararsi. Quindi in chiusura facciamo un piccolo riassunto, va bene? Proprio come Gesù e gli apostoli e tutti i grandi uomini di Dio, il nemico ci combatterà con tribolazioni e sofferenze di ogni tipo. Dio le userà per il nostro bene e dovremo pregare e avere la fede di liberarsene di questi mali. Non sto dicendo che Dio manda i mali, Dio vuole che rimaniamo nei mali, nelle malattie, così che almeno impariamo. No, il contrario. Dio vuole liberarci. Gesù non ha mai detto a uno, no, stai ancora un po' ammalato perché devi imparare qualche lezione. No, li ha guariti subito, tutti, sempre, senza eccezioni. E allora perché frate Giuseppe dice che Dio usa le mani? Dio le usa perché è un'opera del diavolo e Dio userà anche il diavolo. Vedi Giobbe, capitolo 1, Dio fa una conversazione con chi? Col diavolo e conversa col diavolo. Perché? Perché Dio usa anche lui. È come uno scienziato che in laboratorio usa un veleno per fare cosa? Angela, una medicina?
Sì.
Va bene, si usa il veleno dei serpenti per fare medicine. Sì. O solo che oggi certe medicine sono più veleno che medicine. Quindi, come con Gesù e gli apostoli e tutti quanti, il popolo di Dio, il nemico ci combatterà, va bene, con sofferenze. I mali non sono un disegno di Dio. I mali non sono la volontà di Dio, non è Dio che le manda, ma vengono, sono causate dal diavolo e o dai nostri peccati. Dio semplicemente non spreca questo tempo, il tempo che tu sia ammalato. Saveria, che è stata guarita di tumore, che mi ha ascoltato pochi minuti fa, in questo periodo di tumore ha imparato un sacco di lezioni. Sì, io l'ho conosciuta, abbiamo fatto uno Skype con lei e con suo marito, dolcissimi. Prima, ti dico dall'inizio.
Sì.
Saveria era una donna superficiale, non era profonda nello spirito, aveva lezioni da imparare, io gliel'ho anche detto, sperate un po' di più, mi sembra superficiale, gliel'ho detto.
Sì.
Guardala adesso.
È vero, è cambiata tanto, tanto, è molto più vicina a Gesù, ma anche come parla. Prima lei non riusciva a parlare di Gesù, era molto timida, molto si vergognava, non diceva due parole. Anche nella diretta in Skype che abbiamo fatto con lei, non parlava. Adesso vedi come parla? Dà gloria a Dio in continuo.
Adesso parla come una discepola.
Amen. Grazie Gesù.
Dio dacci discepoli nel nome di Gesù Cristo. Amen. Sono stanco dei mezzi cuori. Grazie Dio per il discepolo a cuore pieno che ci hai dato.
Grazie Gesù.
Che ne abbiamo diversi in nostra chiesa, no? Non abbastanza.
Amen.
I mali sono causati dal nemico. Dio ci liberi. Però semplicemente quando sei ammalato o c'hai un problema, una maledizione finanziaria, che Dio sta cercando di liberarti, però nel frattempo sarai liberato fra un giorno, un mese, o sarai liberato fra 10 anni, Dio spreca questi 10 anni, ma no, li userà per prepararti per il regno di Dio, perché in questi 10 anni, prima che tu vieni guarito e liberato dai problemi, potresti morire. E allora in paradiso io arrivo qua, non so fare niente, non ho imparato neanche a amare mio fratello. Allora Dio, previgente, cosa fa? Durante questo un giorno, 10 giorni, 10 anni, ti ha insegnato tutto quello che avresti dovuto imparare, ammalato o no. Cerchiamo di far entrare questo nella zucca. Ok.
Amen.
Dio usa i mali che il diavolo ci manda per cosa? Insegnarci lezioni che potremmo non imparare in nessun altro modo. Scritture, è scritto. Salmo 119, cosa dice?
Verso 67 e 71.
71, cosa dice?
Prima che io fossi afflitto, andavo errando, ma ora osservo la tua parola. È stato un bene per me l'essere afflitto, ond'io imparasti i tuoi statuti.
Capito? Dio usa le afflizioni, usa i problemi per insegnarci lezioni che ci serviranno per l'eternità. Se no andremo in paradiso e dire dov'è la mia corona e il mio trono? Trono, corona, alto. Qui c'è, vai a pulire i cessi, vai a pulire i gabinetti. No, ci sono gabinetti in cielo, Angela?
No.
Non lo sappiamo. Che ne so io? Non lo so. Ci sarà un posto dove Gesù versa il suo vomito. Che Apocalisse 3,14 dice che Gesù c'ha del vomito da liberarsi.
È una cosa spirituale quella. Nello spirito.
Insomma, quello che ci sarà io non lo so. Okay. Capito? Io di solito quando vado al bagno vado qui, mica vado in cielo, che ne so. Però io parlo così, per simboli. Adesso mi scriveranno, fratello Giuseppe, cosa stai dando i numeri?
Osea 6, verso 1. e diranno: venite, torniamo all'Eterno, perché egli ha lacerato.
Cos'è che ha fatto?
Egli ha lacerato, ma ci risanerà. Ha percosso, ma ci fascerà.
Cosa ha?
Ha lacerato.
E poi? Ah?
Ma ci risanerà. Ha percosso, ma ci fascerà.
Ok, c'è che pronunciare bene qua. Allora, lui ci ha lacerato, ci ha percosso, ma ci risanerà e ci fascerà. Osea 6.1.
Sì.
Va bene? Questo qua è il profeta che gli ha detto: vai a sposare una prostituta, compratela con 4 soldi, e perché Israele si prostituisce. Però dice: e Dio ci ha lacerato e Dio ci ha percosso. Ora qui, alla luce del Nuovo Testamento, capiamo cosa vuol dire. Perché al Vecchio Testamento uno dice: ah, ho capito, Dio manda questi mali. No, non è che li manda. Il Nuovo Testamento ci fa capire che è per i nostri peccati. Si capisce anche al Vecchio Testamento, il Nuovo Testamento è più chiaro. Dio lacera, Dio percuote, però in che senso? Nel senso che permette al diavolo di mandare questi mali, in quel senso lì. Ma non è Dio che li manda, Dio permette. E perché lo permette? Perché tu, zuccone, hai bisogno di questo, io anche.
Amen.
Ebrei 12.
Verso 11. Or ogni disciplina sembra, è vero, per il presente non essere causa d'allegrezza, ma di tristizia. Però rende poi un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati per essa esercitati.
Quindi al momento la malattia, la disciplina, sembra, non sembra essere cosa allegra. Però dopo porta frutto di giustizia. Sapendo queste cose, accetteremo le difficoltà, le sopporteremo con pazienza e non ci scoraggeremo davanti alle contrarietà? Speriamo di sì, perché solo allora saremo vincitori e avremo passato l'esame. D'accordo? Quindi, fratelli, voglio che da oggi in poi tutti quanti impariamo ad accettare, cominciando con me, che io non è che sono un grande esempio. Va bene, anch'io sono sgangherato, ho bisogno di Gesù, ho bisogno di essere più fede. Però da oggi, fratelli, facciamo un cambio alla nostra missione e accettiamo i mali, le malattie, tutto quello che di male ci capita, che il diavolo manda, con fede. La crocifissione di Gesù è stata un'opera del diavolo. Però Gesù l'ha accettata con fede, con amore, con pace e lodando Dio. Dobbiamo fare così. Quando abbiamo un problema, dobbiamo dire: questa crocifissione la accetto, questo male lo accetto e lo userò per la gloria di Dio.
Ok, io quando ascolto questo messaggio sto pensando: sì, avrò difficoltà, anche dovrò fare sacrifici, ma per Gesù, per il regno di Dio, vale la pena. Però non so come si applica questo alle malattie, che tu hai citato anche le malattie. Una malattia dobbiamo accettarla? Perché io non credo che devi accettare la malattia, devi dire no alla malattia e dire al diavolo: vattene, io sono guarito da Gesù già anni fa, 1000 anni fa, 2000 anni fa. La malattia è una cosa diversa.
Sì, sì, magari a volte io non è che mi spiego bene. Io voglio dire accettare nel senso di non lamentarsi, non mormorare contro Dio, di non protestare.
No, certo.
Non accettare nel senso non prego perché viene da Dio. Cioè in quel senso respingerla, però diciamo sopportarla mentre lottiamo contro. Il soldato che lotta contro il nemico non è che accetta la lotta che il nemico lo oppone, ma accetta la lotta, quindi accettare la lotta cosa? La lotta contro la malattia. E mentre lottiamo contro la malattia, imparare lezioni grandissime.
Perché ci sono quelli che vanno all'altro estremo dicendo: le malattie vengono da Dio per insegnarci lezioni.
Sbagliato.
Non è quello che diciamo.
Non è così.
Ok.
Non è così. Gesù ci insegna lezioni, ma non vengono da Dio.
Ok.
Capisci? Uno viene e ti dà uno schiaffone in faccia. Tu puoi imparare una lezione di perdonarlo. Ma non è che Dio ti dà lo schiaffone così impari a perdonarlo.
Sì, sì, sì.
E allora, se Dio non ci insegna attraverso malattie e problemi, qual è la via maestra? La via maestra, la via reale, la via divina per insegnarci, Angela?
Non lo so.
La parola.
Ah, la parola, sì.
La
è
scrittura,
vero.
Angela.
È vero.
La scrittura. E Dio non si vuole insegnare con le malattie. Come
no,
ci insegna?
No, no.
Con la parola. Gesù come faceva a insegnare? Tu sei un po' ignorante, tu hai un cancro.
No.
Quell'altro, e quello là è un po' egoista, oh dagli doppio tumore. E quell'altro, è un po' una paralisi cronica acuta, inguaribile. Mm-hmm. È così che ha fatto Gesù.
No.
Cioè, le chiese che dicono che Dio manda malattie, è così che ragionano. Ora capisco che io qui insegnando qui può suonare come accettare la malattia, non accettarla, ok ma la tengo così imparo. No, sì. Impari meglio se guarisci.
Non ci rassegniamo e l'accettiamo nel senso non lottiamo contro. No, no, la malattia non l'accettiamo, nel nome di Gesù la sgridiamo. Però accettiamo la lezione che viene insieme alla malattia.
Amen. L'esempio è chiaro, è Gesù, non è venuto dando malattia, è venuto, lui come insegnava, dando malattia o dando guarigione?
Guarigione.
Ok, insegnava con le malattie o con la parola?
Con la parola.
Con le scritture?
Sì.
Con l'amore?
Sì.
A posto?
Amen.
Ho risposto?
Sì, grazie, grazie. È passato il test.
Grazie, sei una dolce insegnante.
Io? No. Io solo chiarisco le cose che suonano un po' storto.
Sì, perché i fratelli infatti ti benedicono, dico Angela, fai sempre domande giuste, è quello che volevo chiedere io. Ma vi rivelo un segreto, Angela lo fa apposta.
No, cioè, no, questo volevo davvero chiarire, perché ha detto no, no, ma sembra che ci rassegniamo con la malattia. No, mai.
Gloria, Signore. No. Brava Angela. No, gloria a Dio,
Gesù.
Signore, mandaci altri discepoli come Angela.
Meglio di Angela. Amen.
Ok.
Please.
Come dici tu. Allora, grazie Signore, grazie, grazie Gesù.
Amen.
Quindi allora, in che modo possiamo essere vincitori? In che modo possiamo passare l'esame? Quando supereremo, per la parola accettare, magari qui magari sbagliate, non accettare le difficoltà, ma superare. Quando supereremo le difficoltà e le sopporteremo con pazienza, ok? E non ci scoraggeremo davanti a queste contrarietà, mentre combattiamo contro. Va bene, la battaglia può durare, c'è stata la battaglia della Chiesa Cattolica contro i protestanti di Lutero, si chiamava la guerra dei 30 anni, hanno combattuto per 30 anni, famosa guerra dei 30 anni, Martin Lutero, i protestanti contro la Chiesa Cattolica, lì si ammazzavano come cani e gatti, 30 anni, e che aspetta 30 anni per imparare la lezione, non sai neanche se sopravviverai, imparare subito di corsa, amen?
Amen.
Le sofferenze dei grandi uomini di Dio, sto facendo un riassunto del messaggio di oggi, siamo in chiusura.
Okay.
Le sofferenze dei grandi uomini di Dio e di Gesù stesso sono un esempio, come abbiamo detto. In ogni caso, vediamo che erano sempre state causate dal mondo e non da Dio. Dio era sempre il salvatore, sempre il guaritore, era sempre il salvatore, era sempre quello che aiutava il suo popolo da queste cose. Mai quello che dava le malattie.
Sì, sì.
Va bene, il Vecchio Testamento non è chiaro. Che nel Vecchio Testamento non c'era il battesimo dello Spirito Santo, la grazia che è arrivata con Gesù, ma nel Nuovo Testamento si capisce che è Satana che fa queste cose. Quindi lo vediamo per esempio che in Daniele e i suoi amici, che Dio salva dalla fornace di fuoco e dai leoni, Daniele capitolo 3 e capitolo 6, Dio li salva. Lo vediamo nelle chiese che furono in tribolazione, Apocalisse 2:10, così come anche tutta la chiesa dei primi tre secoli, vediamo che hanno dovuto imparare dalle sofferenze mentre venivano crocifissi, uccisi. Era Dio che li uccideva, lo crocifiggeva, lo torturava? Ma certo che no.
No.
Dio non evitò nessuno, a nessuno evitò le loro tribolazioni, come i falsi profeti vorrebbero insegnare riguardo alla falsa dottrina cosiddetta rapimento prima della tribolazione. Non è vero. Gesù era invece con loro per aiutarle a attraversarle, a superarle. Tutta verità che chi non è accecato da false dottrine può vedere nella parola. Studiate la parola, è tutto lì. Non dovete credere a fratello Giuseppe, perché è detta la parola. Io sono sullo stesso vostro livello, credo alla parola, non credo a me stesso. Qui nessuno segue me, non dovete seguirmi, a meno che come seguo Cristo.
Amen,
ecco,
amen.
E alla fine della storia è Cristo che state seguendo.
Amen.
Lo vediamo nel quarto uomo della fornace. Nelle bocche dei leoni chiuse, come abbiamo detto, c'era il quarto uomo nella fornace, cioè Daniele capitolo 3 e capitolo 6, vediamo il quarto uomo nella fornace, era Gesù. Gesù va a chiudere la bocca dei leoni.
Sì.
Lo vediamo nell'angelo che il padre manda a Gesù nel Getsemani. Cosa gli manda Dio? Dio non gli non era la crocifissione di Dio, era l'angelo che gli aiutava, lo aiutava a superare. Lo vediamo nello Spirito Santo Consolatore, che va a ispirare e fortificare Paolo e Sila a farli cantare, a lodare Dio, mentre erano incatenati nel mezzo della notte. Vedi Atti capitolo 16, verso 24 a 26. Cioè, e lì loro a mezzanotte sono lì incatenati, quei topi che correvano, Dio sa cosa c'era lì. Nel buio, non è che c'era la, sai, la corrente elettrica, clic clic, accendi e spegni, figurati. Nel fango, non so cosa c'era lì, una prigione, andando tutti i giorni a pulirla, va bene? E loro lodavano Dio, un motivo era anche perché non potevano dormire, con le catene gli facevano così male, un motivo. L'altro motivo perché amavano Dio, erano pronti a morire. Invece di lamentarsi, perché ci ha fatto incatenare qui? Perché non ci ha liberato? Perché ha permesso che ci arrestassero? Perché? Come facciamo oggi, se sì, è di moda nelle religioni mezze morte. Perché? Invece lo davano Dio. Siete incatenati a una malattia? Siete incatenati a un problema? Siete incatenati a un divorzio? Siete incatenati nel mezzo della notte più buia spirituale? Lodate Dio, lodiamo Dio. Quello che insegno a voi, insegno a me stesso. Gesù lo sta insegnando a me. Dobbiamo lodare Dio nel mezzo di qualunque buio, nel mezzo di qualunque problema, davanti a qualunque grosso diavolo che ci combatte. Però se loderemo Dio nel modo giusto, in ginocchio, e poi staremo un po' zitti ad ascoltare, ci dirà cosa fare, ci dirà come uscire. Arriverà l'angelo alla mezzanotte, ci fu un terremoto e le catene. Vuoi leggerlo? Ah, è bellissimo. Atti 16, 24, 26.
Atti 16.
Dio manderà l'angelo e manderà un terremoto, terremoto spirituale che vi libererà dai problemi familiari, matrimoniali, lavorativi. Dovete uscire dall'Europa, vi aiuterà se vi metterete in ginocchio tutti i giorni ad ascoltare, virgola, ed ubbidire.
Atti 16, 24. Questi, ricevuto un tale ordine, li gettò nella parte più interna della prigione.
Cioè la prigione più terribile, più interna, più bassa, più profonda, buia.
E fissò i loro piedi ai ceppi.
Caro mio, non è mica molto comodo dormire con i piedi ai ceppi.
Verso la mezzanotte Paolo e Sila pregavano e cantavano inni a Dio e i prigionieri li udivano.
Alleluia, erano lì a lodare Dio. Grazie Dio per questi ceppi, grazie Signore per le catene, grazie Signore siamo al buio, ma Tu sei la luce, grazie Signore forse ci uccideranno, ma cosa ci interessa? Signore grazie che ci ha salvato l'anima, grazie che non andremo all'inferno, grazie che il diavolo può uccidere il corpo ma non può uccidere l'anima, grazie, lodi a te Signore che hai un posto per noi in cielo, come detto in Giovanni capitolo 14 verso 1 al 3, un posto preparato per noi, nella tua casa ci sono molte dimore, grazie Signore, che onore, Signore che onore grandissimo, Signore ci ha annoverati, ci ha catalogati insieme ai profeti, insieme ai martiri, Signore come sei grande, Signore domani forse ci tortureranno, oh gloria al Signore, Signore forse ci martirizzeranno, oh gloria a Dio, ma non ci meritiamo di essere martiri, Signore, come te, Signore, il primo martire, Signore ti lodiamo, Signore ti ringraziamo, Signore sei grandioso, che gloriosi questi ceppi, Signore queste catene sembrano gioielli, Signore, Signore non ci meritiamo tanto, Signore che benedizione, Signore, siamo imprigionati come lo fosti Tu, Signore siamo qui a soffrire come Tu hai sofferto, Signore non ci meritiamo tutta questa gloria, Signore Ti vogliamo benedire, Ti amiamo Gesù, e adesso citeremo un bel capitolo a memoria, Signore, ripassiamo le scritture. Oh Signore, grazie per questo dolore ai piedi e ai ceppi, Signore, che mi ricordano le sofferenze Tue, Gesù. Gloria, Signore.
Grazie, Gesù.
Alleluia.
Wow.
Questo era Paolo e Sila, ecco e noi? Oh Signore, dove sono i soldi? Perché Tu mi ami. Signore, Vangelo di prosperità, soldi. Gloria
sì,
a Dio.
Sì,
vediamo il cristianesimo morto e stramorto. Maggioranza dei casi,
sì.
Specialmente nell'Occidente,
sì.
La monnezza della domenica mattina, gli edifici monnezza, uscire dalle immondizie edifici, andare nelle strade come Gesù. Gloria a Dio.
Amen. Gloria a Dio. Amen. Wow, questa è una cosa così profonda che non so se si impara così in un giorno, veloce. Perché sto pensando a persone che ci scrivono...
Ma Gesù sta evangelizzando me, non so se l'ha notato. Io sto solo passando. Gesù ha detto, non posso fare niente tranne quello che vedo. Io vi passo, fratelli, i messaggi che Gesù dà a me, personalmente, a me, alla mia persona, perché io ne ho bisogno. E li passo anche a voi, se li volete ricevere. Ma prima di tutto sono per me. Che se non predico a me, io non posso predicare a nessuno. Se no faccio un lavoro, leggo poesie.
Sto pensando a persone che ci scrivono già da mesi, da tanto tempo, e soffrono tanto perché sono stati maltrattati da marito, da moglie, da familiari, e si aspettano sempre aiuto da queste persone che ingiustamente li trattano male. Ma invece di lasciarli stare, andare avanti per Gesù, dimenticare tutti e tutto, perdonare perché siamo cristiani, no, invece di questo sempre pensano a loro, sempre si lamentano, sempre chiedono preghiera e non possono mai superare questo ostacolo.
Ma che religione sono? Religione dei lamenti.
E non superano mai questo ostacolo, sono lì senza speranza perché non vanno avanti per Gesù, anche se conoscono la parola, hanno sentito la soluzione quale sarebbe, però non fanno niente per uscire da questo problema. E quindi guarda che esempio Paolo e Sila, nei momenti più duri, come tu dici, probabilmente pieni di dolore nel corpo, loro lottavano.
Erano stati
Dio.
Battuti.
Lodavano Dio così che i prigionieri li udivano, stavano evangelizzando gli altri prigionieri con i loro inni a Dio. Invece di lamentarsi, ci hanno trattato ingiustamente, quei soldati, la persecuzione. No, dimenticare tutto e solo lodare Dio sempre, anche nei momenti più bui. E così il Signore può intervenire e salvarti. Ma mentre stiamo lì solo lamentandoci e non ci alziamo, diamo tutta la vittoria al diavolo, e poi cosa viene dopo? Pensiamo al suicidio? Cosa viene dopo? È certo che il diavolo vince nella nostra vita. Noi dobbiamo dire no, alzarci e cambiare le cose. È la nostra scelta. Non è che il diavolo vince, noi lasciamo il diavolo vincere. Quindi questo versetto credo è molto importante a studiare bene, di Atti 16:25. Studiarlo bene bene perché è la soluzione a molti dei nostri problemi.
Guarda, può cominciare anche dal verso 22. Cosa dice il verso 22?
22.
Ah, 22 e 26.
Atti 16.
22 e 23.
Allora la folla insorse tutta insieme contro di loro e i pretori, strappate loro le vesti,
i pretori
comandarono che fossero frustati e dopo averli battuti con molti colpi li gettarono in prigione, comandando al carceriere di tenerli al sicuro. E questi, ricevuto un tale ordine, li gettò nella parte più interna della prigione e fissò i loro piedi ai ceppi.
Ok, allora dice verso 22 e 23, dice, comandarono che fossero battuti con le verghe.
Wow.
E dopo aver dato loro molte vergate li cacciarono in prigione. Quindi questi qua erano malridotti a dire poco, conciati male a dire tanto. Cioè era veramente uno conciati male. Cioè le verghe, sai le verghe, batti con una verga, non so se mai provate, si è battuto con una verga, cioè dopo un po' comincia a sanguinare, la spalla assomiglia più all'hamburger, alla carne trita, che non... E lì cos'è che erano lì a disinfettarli, ma figurati, e poi il sangue, la puzza del sangue attiravano i topi, cioè un disastro. Cioè questo è smesso a lodare Dio, questa gente pronta a morire. Lodare Dio dopo che ti hanno picchiato con le verghe, ti hanno messo i piedi nei ceppi e non sai quanto tempo sarai lì, quanti giorni, quante notti, e ti metto a lodare Dio. Non lodavano Dio solamente perché amavano Dio, ma anche perché lodando Dio tenevano lontano, fuori dalla mente. Sai, a volte io devo pregare in lingua, citare le scritture, una parte che amo Dio, ma anche l'altra per tenere il diavolo lontano. Capito? E a volte non so come pregare, e a volte non so se pregare italiano, in inglese, e non bastano le lingue, tante sono le battaglie. Allora devo pregare in lingue, devo pregare in lingue perché se prego con la mia mente non so neanche cosa, come pregare, e a volte devo pregare in lingua, non so come pregare, allora prego in lingua. Quando non sapete come pregare, fratelli, pregate in lingue. Non so cosa sto dicendo, ma lo Spirito lo sa. Questo si chiama pregare nello Spirito. Significa pregare senza dover camminare negli interminabili corridoi della mente. La mente è un labirinto, non sa mai dove ti porta. La mente va soggiogata, messa sotto i piedi, come il diavolo, affinché la mente dello Spirito prenda controllo. E questa prende controllo solo tramite l'ubbidienza.
Amen.
Andiamo a Giovanni 16.
Grazie Gesù.
Perché cosa dice Giovanni 16, 1 e 33?
Io vi ho dette queste cose affinché non siate scandalizzati. Vi ho dette queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo.
Quindi Gesù sta dicendo, vi avverto affinché non vi offendete. Nel mondo, cos'è che vuol dirci? Nel mondo avrete tribolazione. Non vi preoccupate, io ho vinto il mondo. Però, avendovi detto queste cose, ora potete avere pace in me. Quando viene il diavolo a dirvi, Dio non ti ama, Dio non ti ascolta, no, Dio ti ascolta, Dio ti ama, ma qui c'è da passare una tribolazione. Non sto parlando di quella che viene, Sto parlando di una tribolazione che è cominciata appena sei nato. Com'è che sei nata tu, Angela?
Io so
come tu sei nata.
Ma come?
Gridando, strillando. Capito? Perché? E perché quel bambino, quel neonato, tu eri più furba allora che adesso? Il bambino appena nasce dice, dov'è che sono capitato? Aspetta a strillare. La nascita è una cosa traumatica. Capito? Il bambino nasce gridando e a volte muore gridando, però se c'è Cristo muori lodando.
Amen.
Matteo 5, 10 a 12.
Matteo 5. Beati i perseguitati per cagion di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli.
Di chi è il regno dei cieli? Di quelli che sono perseguitati a cagion di giustizia, non di quelli che passano la vita a contare soldi in queste chiese.
Beati voi quando vi oltraggeranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per cagion mia.
Rallegratevi
e giubilate,
giubilate,
perché il vostro premio è grande nei cieli.
Grande, non piccolino, grande. Cosa diceva Paolo e Sila? Giubilavano, guarda, stanno per ucciderci. Gloria a Dio, guarda, ci hanno battuto con le verghe, alleluia, guarda i ceppi, wow, gloria a Dio, siamo come i profeti.
Perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi.
Quando tu ti capitano queste cose, ti perseguitano, per quale motivo? Che non hai pagato l'affitto? Perché hai profetizzato, perché hai predicato, perché hai evangelizzato, sei un profeta. Sei un profeta, dice qua, benedetti voi perché hanno perseguitato i profeti prima di voi. Cioè, non sta dicendo c'hai il dono di profezia, no, è sufficiente che tu sei perseguitato per il Vangelo, sei automaticamente nella classe dei profeti. Profeta non è solo Daniele, quello dell'Apocalisse e Giovanni, no, profeta è chiunque proferisce parole di Gesù, che può essere solamente, vuoi ricevere Gesù Cristo, vuoi accettare il Vangelo, questo è proferire la parola di Dio, sei un profeta. D'accordo? Andiamo da Luca 21.
Luca 21, 16 a 19. Or voi sarete traditi perfino da genitori.
Traditi.
Da fratelli, da parenti, da amici. Faranno morire parecchi di voi e sarete odiati da tutti a cagion del mio nome. Ma neppure un capello del vostro capo perirà. Con la vostra perseveranza guadagnerete le vostre anime.
Guarda questo Papa, è odiato a cagione di Gesù, ma tutto il mondo anticristo lo ama. Gli islamici lo amano, quelli moderati almeno, e le lesbiche lo amano, i omosessuali lo amano, le banche lo amano, i politici lo amano, gli omosessuali, The Advocate, il giornale, il club, l'hanno eletto l'uomo dell'anno. Ma io mi offenderei, gli farei causa, come mi elegge l'uomo dell'anno? Io odio l'omosessualità. La disprezzo, la odio, è satanica, voi mi leggete. Amo gli omosessuali per dargli il Vangelo, odio la loro omosessualità perché viene dal diavolo. Io ho mai visto un profeta più perfetto di questo Papa. Mai. Mai nella Chiesa Cattolica si è visto un Papa tanto, tanto perfettamente anticristo. Mai. Lui è il fiore all'occhiello del diavolo, degli politici. Gloria a Dio. Hai finito, Luca?
Sì.
Vabbè, vai, andiamo a Romani. Andiamo a Romani 8, Ebrei 13 e chiudiamo.
Romani 8, 15 a 18. Poiché voi non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura, lo spirito stesso attesta insieme col nostro spirito che siamo figlioli di Dio, e se siamo figlioli siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui affinché siamo anche glorificati con Lui. Perché io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano punto da paragonare con la gloria che ha da essere manifestata a nostro riguardo. E Ebrei 13:5. Poiché Egli stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Amen.
Amen. Fine Amen. Messaggio. Gloria a Dio.
Amen. Grazie Gesù.
Alleluia. È stata una buona evangelizzazione per me, che Gesù ha fatta per me. Gesù mi ha parlato e ho solo condiviso con voi quello che mi ha detto, perché i messaggi più belli che io ho mai dato sono quelli che Gesù ha dato per me, e poi me li dà per condividere anche con voi. Va bene, perché se non li applico a me non sono del Signore.
Grazie Gesù.
Non devo scongiolare dal congelatore un sermone di e predicarlo di nuovo, scaricarlo da internet, eccetera. Qui bisogna vedere cosa Gesù dice oggi, cos'è lo Spirito Santo sta dicendo oggi, dov'è che Gesù ci guida oggi, adesso, dov'è che dobbiamo andare. Io devo guidare la macchina adesso, non ho bisogno di andare a internet come è che uno guidava la macchina ieri. Io devo guidare la mia barchetta oggi, c'ho la mano sul timone adesso, in mezzo a questo oceano. Devo andare a destra, a sinistra, indietro, avanti, dove devo dirigere il timone. E ci sono predicatori che scaricano i sermoni da internet. Meravigliosi sermoni del secolo scorso ci costruiscono sopra. Ci sono chiese che preparano i sermoni, tutto il calendario, l'anno prima. Ma guarda, ma cosa, guarda, parla di mummie imbalsamate, geroglifici, sermoni, per cortesia. Ma dov'è lo Spirito Santo? Dov'è la potenza di Dio? Dov'è il Signore? Cosa sta dicendo Gesù? Cosa dice lo Spirito adesso? Cosa ci interessa a noi di quello che ieri? Cosa dice il Signore adesso?
Amen.
Gesù parlava al Levitico, Deuteronomio, alla Genesi, all'Esodo e anche il Libro degli Atti, il Nuovo Testamento. Ottimo, allora e possiamo trarne lezioni. Ma cos'è che sta dicendo agli apostoli oggi? Quali erano gli Atti degli Apostoli ieri? Quali sono gli Atti degli Apostoli di oggi? Alleluia.
Amen.
Amen. Andiamo nel Amen. Nome di Gesù Cristo.
Grazie,
cosa sai dopo di questo?
No, questo messaggio, secondo me, possiamo cominciarlo da capo. Perché ci vuole tanto per imparare e capire tutto quello che abbiamo detto.
Guarda, è fresco fresco, me l'ha dato il Signore ieri sera per me. Se va bene anche per voi, fratelli,
certo,
accettatelo, ricevetelo, benedite Dio.
Per me sicuramente, perché lo so che la cosa più difficile per me da abbandonare, da sacrificare, diciamo, tra virgolette, sacrificare per il regno di Dio, sono le mie cose, la mia indipendenza, le mie idee, i miei desideri. Queste cose che amo, che non aiutano niente per il regno di Dio, sono solo le mie. E allora abbandonare queste cose, per me ci vuole un sacrificio, però ho notato che ogni volta che lo faccio, lodando Dio, cioè con tutto il cuore, davvero, senza lamentarmi, ho notato che veramente il Signore mi ricambia con cose che io non ho pensato, non ho sognato, cioè Dio mi dà in ritorno molto più di quello che io ho dato a Lui, sempre, sempre, sempre. Quindi vale la pena fare questi sacrifici, ma vuol dire che in realtà per Gesù non ho mai sacrificato niente, ho solo ricevuto da Lui tanto, tanto, perché tutto quello che io ho abbandonato è stato solo immondizia, non è stato un sacrificio.
Quindi... Già, ho sacrificato a Gesù la mia droga, la mia pornografia, no. I miei adulteri, i miei peccati, che sacrificato?
Sono cose sbagliate.
Ti sei liberato di un branco di demoni.
Certo, sì.
E i soldi, e quello è il demone peggiore. Il soldo è uno strumento da usare come un cacciavite, un martello, che so, una pinza.
Sì.
Non è una cosa da adorare. Non ascoltare il diavolo. Prendi i soldi e metti sull'altare per il Vangelo. Non si dà il 10% a Dio. Si mette il 100% sull'altare e poi ti prendi, il Signore ti guiderà a prendere quello che ti serve per l'affitto, per il cibo.
Sì, sì,
e
sì.
Poi, capito? Io una volta pagavo la decima. E poi sono arrivato a dare, diciamo, usavo la decima e davo il 90% a Dio. Poi date il 100% e adesso do il 100%.
Grazie Gesù.
Va bene? E quindi sono libero, siamo liberi dalle maledizioni finanziarie. I soldi a noi non ci fanno perdere il sonno.
Cioè, no.
Siamo fuori dalle maledizioni finanziarie.
Grazie Gesù. Sì.
Alleluia.
Sì, sì, sì.
Abbiamo quello che serve, grazie Signore. Alleluia. Angelina.
Amen. Un messaggio veloce da parte di Desiree. 5 minuti fa ci ha scritto.
Desiree, vuol dire, scusa Desiree, desiderio di Gesù che è di benedirti, Desiree.
Guarda, questa sorella, che è giovane, ha 24 anni, ma è così veloce, lei ci aiuta a fare i video che pubblichiamo, è così veloce nei farli.
Una compagna d'opera.
Wow, ma è forte lei, è veramente un grande aiuto
Gloria,
per noi.
Gloria, Signore.
Dio ti benedica, Desiree.
Signore, dacci tanti fratelli così.
Ogni volta che scrivi ringrazio Gesù per te, Desiree. Grazie, Gesù. E lei scrive, bellissimo messaggio, fratello Giuseppe, che Gesù ti ha dato. Lo condivido anche io, perché anche io l'ho ricevuto uguale questa notte tramite un sogno.
Wow.
E mi sono rallegrata, perché ciò che hai detto per me è una conferma.
Wow.
Dio vi benedica, Gesù ti ama.
Bello, scriveteci fratelli, mandateci i vostri commenti. Non siate solo pecorelli che ricevono. Date qualche commento, mandate qualche messaggio, non siate passivi. Brava Desiree, buon esempio. Scrivi quello che Gesù ti mostra. Mostriamo che siamo una chiesa viva e non morta.
Poi una sorella che lei da tempo sta ricevendo, è maltrattato dalla famiglia e soffre tanto perché ha problemi economici e non la ricevono in casa, i figli non la amano. E quindi lei sempre ci scrive questi problemi. Adesso 5 minuti fa anche lei ha scritto, è vero fratelli? Scusatemi, sono della religione del lamento.
Bene, puoi cambiare religione, unisci della nostra, la religione di lodare Gesù.
Ma anche Gesù ha chiesto al Padre affinché potesse evitare l'amaro calice.
Sì, ma pochi secondi, una volta.
Cioè, io è tutta una vita che accetto e sopporto le persecuzioni. Vi abbraccio forte, amati fratelli.
Ok, capisco quello che vuol dire lei. Lei vuol dire... E Gesù una volta ha pregato, è stato liberato, eccetera.
Mm. No, ha dovuto andare fino alla fine, è stato liberato.
Cioè lei vuol dire che tutta la vita che io soffro, Gesù sofferto sì. Solo nel Getsemani, in croce. Non è così la cosa, guarda sorella, non è vero. Se tu ascolti il Signore, Lui ti mostrerà la via di uscita, ti darà la fede di guarire la malattia, ti darà la fede di uscire da una situazione. Io non so qual è il tuo problema, però, per esempio, ci sono persone intorno che...
Sì, sai il suo problema, solo che non ho fatto il nome adesso.
Sì, non voglio sapere altro, che il Signore mi ha già mostrato tutto. Mm-hmm. Non voglio entrare nei dettagli, se sorella vuole rimanere anonima. O tu la metti anonima, quello che io voglio dire, se qualunque sia il tuo problema, se tu ti metti in ginocchio tutte le mattine, digiuni tutte le mattine, segreto digiunare tutte le mattine davanti a Gesù, mezz'ora, 40 minuti, un'ora, 2 ore, quello che ti senti, digiuna ogni giorno, mezz'ora di digiuno alla mattina con Gesù, però non digiuno mentre guardi la televisione, mezz'ora di digiuno tutti i giorni con Gesù appena ti svegli, con la parola, in preghiera, ascoltando, carta e penna. Guarda, questo può debellare qualunque diavolo che ti maledice, che ti perseguita. Gesù ti dirà, ok, qual è il tuo problema? A, B, C, D. Vabbè, allora esci di qua, esci di là, vai lì, vai qua, cambia città, cambia continente, cambia pianeta, beh, guarda, andare in cielo. Va bene, Gesù ti dirà cosa fare. A, B, C, lo fa con me, perché non deve farlo con te? Quindi tu mi dici, tutta la vita... No, calma. E tutta la vita sei tu che non ascolti il Signore tutta la vita. Tutta la vita sei tu che non ubbidisci al Signore. Se tu semplicemente prendi, guarda, 2 libri, il libro di Giovanni e il libro degli Atti, e cominci a ubbidirli. Giovanni e Atti, cominci a ubbidire vai in giro a fare quello, non devi essere San Pietro, San Paolo, basta che sei quello che sei. Segui il Signore, trovati un lavoro, se non ce l'hai già un lavoro, non so, trovati un lavoro che ti finanzia l'evangelizzazione. Amen?
Sì, una domanda che non è da parte di questa sorella, non c'entra niente con lei, ma nel passato diverse persone ci hanno scritto: io sono in depressione, non riesco a uscire da anni, e dopo che le abbiamo dato il corso biblico, la parola, istruzioni, vai a evangelizzare, perché aiutando qualcuno il tuo spirito cambia, diventi più felice, gioioso, perché hai visto una vita che davanti a te è cambiata. E insegniamo a queste persone come evangelizzare, però spesso la risposta è: ah, io non riesco ad andare a evangelizzare perché sono in depressione. Cosa posso dire alla gente?
Tu sei in depressione perché non vai.
Eh sì, però non capiscono e dicono: non ho niente da dire alla gente.
Non capiscono perché non vogliono capire, ma io gliel'ho spiegato mille volte.
È perché si sentono vuoti e che non possono dire qualcosa di positivo. Cosa ha fatto Gesù per me? Oh, sono in depressione. Cosa ha fatto Gesù? Non posso raccontare qualcosa di bello alla pecora davanti a me.
Cosa hai fatto tu per Gesù?
Vedi che allora dicono: non va ad evangelizzare.
E loro rimane nella fossa.
E cosa possono dire loro alle pecore quando si sentono in depressione?
Niente, non possono dire assolutamente niente, perché non hanno niente da dare. Devono andare al benzinaio a fare il pieno. Va bene, dove è il benzinaio?
La parola,
la Bibbia,
è Gesù.
Benzina, virgolette. Se la macchina non va a benzina a fare il pieno, cosa vuoi che sta macchina vada? Può andare solo a niente, lì a muffire all'angolo di una strada. Oggi troppi credenti stanno ammuffendo, a lamentarsi in una chiesa, a lamentarsi in una casa, a lamentarsi in un matrimonio, a lamentarsi in una malattia. C'era una persona che è andata dal dottore, era una che contrabbandava Bibbie, una donna. E il dottore gli ha detto: guarda che sei ammalata e sei una malattia terminale, non puoi più andare in giro a fare questi viaggi a contrabbandare Bibbia. E lei gli fa: dottore, quanto tempo c'ho? E fa: guarda, se te la prendi tranquilla, molto molto tranquilla, se non fai niente un anno, due anni puoi vivere. Dice: dottore, se vado avanti che devo contrabbandare Bibbia, questo è il mio lavoro, la mia missione. Fa: ah, no, così pochissime, qualche settimana. E lei dice: d'accordo. Ha preso il suo zaino e continuato a portare Bibbia. Non voleva vivere due anni, tre anni, quello che era, rinnegando il Signore. Preferiva vivere due, tre settimane, un mese, quello che era, però andando avanti col lavoro. Quindi il messaggio è: smettete di lamentarvi. C'è già le lamentazioni di Geremia, è sufficiente, però se lo leggete è un libro di fede, bellissimo quel libro. Cosa fare? Non potete fare niente, non potete dare niente, non potete evangelizzare niente. Cosa dovete fare? Dovete andare dal benzinaio, dovete andare alla Bibbia, dovete andare da Gesù, chiedere chi vi dia lo Spirito Santo. In attesa dello Spirito Santo, che a volte ci vuole un po' riceverlo, perché noi non siamo pronti a riceverlo, si va a evangelizzare come Apollo. Apollo, cos'è? Atti 18, mi pare, 24, mi pare. E lui evangelizzava senza Spirito Santo, senza battesimo. Sono arrivati Aquila e Priscilla, gli hanno spiegato ed è esploso, è diventato una delle colonne della Chiesa. Primo Corinzi 1, Cefa, Apollo e Paolo, a livello di quasi come Paolo, capito? Quindi cosa faceva Apollo? Apollo, in attesa dello Spirito Santo, andava fuori. Cioè, noi vediamo gente nel mondo senza Spirito Santo, gente del diavolo, che sono i più grandi banchieri, i più grandi venditori di macchine, venditori di case, venditori di terre, immobiliari, eccetera. E mica c'è uno Spirito Santo questo. Usano i talenti umani, carnali, per il diavolo. E perché noi non possiamo usare questi talenti carnali, umani, per Gesù,
sì,
in attesa della perfezione? No, vogliamo che viene un angelo dal cielo, cavalcando un fulmine, che viene a dire, porci le mani e dire: bene, tu sei come Elia. Cerchiamo di alzarci dai nostri fondelli, va bene? E innanzitutto andare da Gesù e dire: Signore, ogni giorno, mezz'ora di digiuno tutte le mattine, suggerisco a chiunque di voi ha problemi che lo scocciano un po' troppo. Hai un problema un po' ricorrente, mezz'ora di digiuno tutte le mattine. È tanto mezz'ora?
No.
Però in ginocchio, oppure anche seduto, con una Bibbia, un blocchetto, una penna e la mente su Gesù, memorizzare, ripassare scritture, pregare in lingue o in dialetto, come ti pare, prendere appunti, penna, carta e penna, ascolta bene quello che Dio ti dice. E poi, se obbedirai, uscirai dalla tua prigione, i ceppi ai piedi cadranno. Se invece non ubbidisci, sei in mezzo alle mummie. In mezzo alle mummie religiose, come pappagallina, ripetere rosari o preghiere evangeliche, eccetera. D'accordo? Amen. Questo è il mio suggerimento. Datevi una mossa. Vai da Gesù tutte le mattine e tutti i giorni fuori... Tu sei in depressione e c'è uno che si sta suicidando magari, c'è uno che è più in depressione di te, c'è uno che è più disgraziato di te. Cos'è? 30 anni tu che soffri, quello 35, tu 50 anni, quello 60 anni, sì, ha divorziato, sì, una, sì, volta, quello ha divorziato 4 volte,
sì.
Te ti manca una gamba, quello gli manca 2 gambe, c'è sempre uno peggio di te.
È vero, sì.
Va bene?
Sì.
Quindi per cortesia smettete di lamentarvi. Dio qui, Dio non mi ha, come Dio non ti aiuta? Ti ha creato, ti ha salvato, ha mandato Gesù sul Calvario e Dio non ti aiuta? Sei tu che non ti aiuti, aspetti la manna del cielo. Aiutati che Dio ti aiuta, si dice. Datti una mano, datti una mossa. Dio sta aspettando che ti muovi. Se la nave, ascolta qua, se la nave non è in movimento, il timone non funziona. Se la nave c'ha il timone dietro là. La spingi, il timone la fa girare. Ma se la nave è ferma come una bacucca, e lì come un sacco di patate in una chiesa a cantare, non si sposta, la nave della tua vita non si sposterà. Va bene, non è le preghiere degli apostoli, ma gli atti degli apostoli. Quelli pregavano mentre attuavano, mentre operavano. La preghiera senza operare non è preghiera, è farisaismo, è morte, è una preghiera falsa. I farisei pregavano più degli apostoli e non serviva a niente perché non operavano in base a quello che Gesù diceva. Va bene?
Amen. Grazie.
Va bene, questa è una sveglia, una doccia fredda, come volete chiamarla, ma i bambini a volte hanno bisogno di sculacciate e ve lo do con tanto amore, molto amore, però sculacciata ci deve essere. E mi piacerebbe dire come siete bravi, come siete perfetti, quasi quasi non vi serve la Bibbia, non posso farlo.
Oh, no.
Quasi quasi non vi serve neanche di pregare, siete così. No, e non è così la storia.
No,
siete conciati male, siamo conciati,
sì,
male.
Sì.
Quindi sveglia per cortesia, che il diavolo va intorno come il leone ruggente, primo Pietro 5:8, cercando che possa divorare. Il diavolo va intorno come il leone. Noi siamo lì seduti come dei pollastrelli, gli forniremo la colazione. Ci siamo?
Sì.
Quindi dobbiamo svolazzare invece, saltare, andare, saltare come gazzelle. Quando ti svegli nella savana, nella giungla la mattina, che sei il leone, se non si mette a correre, cosa fa quando si sveglia il leone nella savana, nella giungla la mattina? Si mette a correre.
Che corre, sì.
Si mette, appena non si sveglia, si mette a correre, dice la storia. Mm-hmm. Perché?
Per cercare la gazzella.
Se no muore di fame.
Sì.
Se il leone non si mette a correre appena si sveglia, muore di fame, è una storiella che si racconta, una parabola. E la gazzella, cosa fa il leone? Cerca gazzelle, per esempio. E la gazzella quando si sveglia la mattina nella savana cosa fa?
Corre.
Si mette a correre, perché altrimenti muore...
Dal leone che
muore
la uccide.
Muore a mangiare, altrimenti il leone la mangia. Se la gazzella si sveglia e comincia a correre, finirà nella pancia del leone. È una parabola, attenzione,
sì, sì.
Che non è che il leone mangia solo gazzelle. Va bene, il leone di solito è lì sotto l'albero a dormire, però è una storia che rappresenta. Prima o poi dobbiamo svegliarci e mettersi a correre. Alleluia.
Amen.
Angela, io direi che ho gridato abbastanza, devo gridare ancora un
no,
po'.
No, basta, guarda, ti leggo alcuni commenti veloci e poi mettiamo una canzone. Allora...
È che è ora di mandarli a riposare questi ragazzi, qui mi hanno ascoltato abbastanza, Diamogli una tregua, diamogli un intervallo.
Allora,
oggi non voglio dilungarmi tanto, va bene?
Concetta che dice: Dio vi benedica, anche io ho ricevuto lo stesso messaggio.
Alleluia. Wow. Ma sembra che il Signore sta dando questo messaggio, è proprio centrato per la Chiesa.
Sì.
Gloria, gloria, alleluia.
E poi c'è Frate Alberto che scrive: un carissimo saluto dalla diretta e grazie per oggi. Sempre viva Gesù nella nostra piccola vita e che ci aiuti ad essere sempre più fedeli. Grazie a voi sempre in Cristo.
Alleluia. Lì c'è una piccola parrocchia dolce, questa è è un vero sacerdote questo, un vero
Amen.
Padre. Lui,
Amen.
Lui non guarda le gerarchie, le religioni, lui guarda Gesù. E lui è dentro la Chiesa Cattolica, c'è la Chiesa, il parroco, c'è la parrocchia, però diciamo il Signore lo tiene lì perché lì può fare quello che magari non potrebbe fare in una posizione diversa. Quindi ti benedico, Alberto. Vai tranquillo che siamo contenti e sosteniamo. Amen.
Amen. Poi messaggio da Piera.
Pierina.
Caro fratello Giuseppe, non mi stanco mai di ascoltarti. Mi riempi di gioia ogni settimana con i tuoi insegnamenti ed esortazioni, perché ho sempre da imparare e ricordare. Grazie per la tua perseveranza. Grazie a tutti voi. Tante volte sbaglio e ancora più mi rialzo. Sento l'amore delle tue sculacciate. Ti voglio bene.
Ti voglio bene anch'io, Piera. E ecco, bravo. E mi piace come dice che c'è l'amore anche nelle sculacciate, perché Salmo 23,3 cosa dice?
23,
la tua verga e il tuo bastone sono quelli che...
Che mi danno conforto.
Che mi danno conforto. Quindi il bastone del Signore ci danno conforto.
Sì.
Quando tu sai che Gesù, Dio ti dà una sculacciata, sai che ti ama. Perché in Ebrei 12 dice che lui sculaccia e poi e castiga chi?
I suoi figli. E se non riceviamo la sculacciata significa che non siamo figli.
Siamo bastardi, dice. Dice Ebrei 12, dice siamo bastardi se non ci punisce, se non ci... Perché il Signore fa la ferita, ma poi la guarisce.
Amen.
Va bene, quindi grazie Piera che vedi l'amore, perché sai, tu sei una mamma e quindi non te lo devo insegnare. Tu sai che non è facile per un papà, una mamma, dare amore senza dare correzioni, e dare correzioni senza amore, non è, insomma, sai com'è, non è facile. Infatti a volte il Signore ci punisce e crediamo Dio non mi ama. Infatti ho avuto dei bambini, i miei figli dicevano: ah, tu non mi ami perché tu mi dai la punizione. No, non è vero, perché ti amo che ti do una punizione, voglio migliorarti, hai bisogno.
Amen.
Grazie fratelli, mandateci i vostri commenti, vi vogliamo bene.
Amen, grazie Gesù. E mettiamo una bella canzone?
Sì.
Sai quella canzone di Franco Farro, Le orme sulla sabbia?
Sì.
È bellissima e parla proprio delle sofferenze quando sembra che siamo abbandonati, siamo da soli, ma in realtà è Gesù che ci sostiene sempre. È una storia questa.
E dopo la canzone cos'hai?
Non lo so ancora, perché avevo un sacco di cose per oggi, però abbiamo anche le preghiere per i fratelli, quindi forse andiamo alle preghiere?
Sì, allora preghiamo per gli ammalati?
Sì, volevamo ascoltare un messaggio audio da parte di Walter, il fratello carabiniere, è un messaggio forte sul tempo della fine.
Ma quello lì è un messaggio molto lungo.
Quello lo lasciamo la settimana prossima allora?
E quello c'è un messaggio che ci vuole, è molto bello, è una visione profetica che lui ha avuto e ci vorrà come minimo mezz'ora.
Almeno sì.
Minimo. Facciamolo.
Sì, poi abbiamo altre domande da fratelli che hanno scritto. C'è un fratello nuovo, Enrico, testimone di Geova. E tante cose interessanti, anche le notizie, ma lasciamo per altra volta, va bene?
Caspita, 3 ore ragazzi, non si riesce a coprire neanche la metà.
No, neanche la metà.
Ai ai ai.
Però
meno male che abbiamo
canzone.
Una radio, ragazzi. Se no qui mi sentirei frustrato.
Grazie, ci
sfido
sono.
Che Dio mi ha dato una radio, se no sarei più... Il predicatore più frustrato del mondo sarei, almeno così posso dare le cose più urgenti, va bene?
Mm.
E questo è l'urgente, perché ci sono fratelli che si lamentano, perché Dio non mi aiuta, perché Dio non mi assiste, perché Dio qua, Dio là. E allora, per cortesia, cerchiamo di imparare che non puoi essere un uomo di Dio, tantomeno un uomo grande di Dio, se non soffri come Gesù, come gli apostoli, come tutti gli uomini di Dio.
Amen.
È un prezzo da pagare, non ascoltate le religioni false che dicono il contrario. Amen.
Amen.
Franco Faro.
Franco Faro.
Dio benedica Franco.
Le orme sulla sabbia.
Ho sognato che camminavo in riva al mare con il Signore. E rivedevo sullo schermo immenso del cielo tutti i giorni della mia vita passata. E poi, per ogni giorno trascorso, sulla sabbia apparivano 2 orme, le mie e quelle del Signore. Ma in alcuni tratti ho visto un'orma soltanto, proprio nei momenti più difficili della mia vita. Allora ho detto: Signore, io ho scelto di vivere con te e mi avevi promesso che saresti stato sempre con me. Figliuolo, lo sai che ti amo e non ti ho abbandonato mai un istante. I giorni in cui hai visto un'impronta soltanto sono quelli in cui ti ho portato in braccio a me. Figliuolo, lo sai che ti amo e che ho dato la mia vita anche per te. Anche se la guerra si levasse contro te, io non ti lascerò, non ti abbandonerò e sempre ti consolerò.
Cercavo risposte senza un perché, della tua compassione dubitavo io. Potevo sentire il dolore che causava ferite nell'anima e mi chiedevo: il mio Dio dov'è? Poi ho compreso che nella vita ogni cosa ha un motivo. Mi hai rivelato che tutto coopera al bene e che alla fine poi tutto quello che accadrà è parte del tuo piano per la vita mia. La guida troverò solo nella tua parola. Il ed il tuo intervento imploravo io. Restavo in silenzio davanti a te e la tua risposta aspettavo in me. Che bello sentire la tua voce, oh Dio.